Dagli studi di Radio Incontri, Cortona, Stefano Steve Bertini e Michele Lupetti conducono Pillole di Poliziottesco.
Buonasera a tutti, benvenuti a Pillole di Poliziottesco, puntata numero 16. Io sono Michele Lupetti, questa voce che si sovrappone alla mia importunamente
è quella di Steve Bertini.
E oggi abbiamo anche una super ospite,
una guest star,
che invito a presentarsi.
Ciao, sono venuta qui apposta perché conosco talmente tanto bene l'argomento che non potevo che non partecipare all'ultima puntata. Sono Cecilia Falchi, in arte Costolo di Adamo, qui in questa puntata come ospite super 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 onnisciente del poliziottesco.
Nostra collega qui in radio, ma soprattutto appunto
esperta del poliziottesco, quindi dici subito un titolo del genere poliziottesco, visto che ti proclami tanto esperta.
Il tuo preferito.
Piccole donne sparano.
Non mi risulta.
Allora, Steve, io potrei chiudere già qui la trasmissione.
Ma forse è una pellicola inedita.
Sì, è inedita.
La sua conoscenza è talmente approfondita che anche gli inediti.
È talmente vasta la mia conoscenza dell'argomento.
Forse esisteva una sceneggiatura scritta da Dardano Sacchetti.
Chi?
La doveva girare Umberto Lenzi, ma poi non.
Chi?
Non
poi non se ne è fatto niente.
Vabbè, a parte questo, non abbiamo bisogno di esperti perché abbiamo qui Steve e la nostra ultima puntata della prima serie.
Purtroppo vediamo sì, infatti sono commosso, mi sta scendendo giù la lacrimuccia.
Fai un fazzoletto.
Sì, grazie.
La chiudiamo comunque alla grande perché vi proporremo la terza parte della lunghissima e fantastica intervista al figlio del sommo supremo Maurizio Merli, che come ben saprete si chiama Maurizio Matteo Merli. Ecco. Allora, ovviamente io prima di mandare questa intervista, l'ultima parte, e quindi di congedarmi da voi insieme ai qui presenti amici, volevo però festeggiare, come in tutte le ultime puntate, un grande traguardo raggiunto da Steve. Infatti Steve è uno dei più grandi esperti al mondo, probabilmente il più grande esperto italiano perlomeno di poliziottesco, e aveva solamente una lacuna, una falla. Lui è un grande amante di Maurizio Merli, giusto?
Non posso negarlo.
Però aveva visto tutti i film di Maurizio Merli meno che uno.
Io l'ho visti zero, quindi dai.
Taci.
Ecco, taci, il nemico ascolta. Ecco, Steve, a Steve mancava solo un film. Spiegaci.
Ebbene, l'ho trovato. Il film è Buitres sobre la ciudad.
Perché il titolo è in spagnolo? Avvoltoi sulla città?
Perché è stato girato solamente in spagnolo, non c'è stato il doppiaggio in italiano per problemi legati alla casa di produzione.
Girato in Spagna, con produzione spagnola, non fu mai distribuito in Italia, nonostante il protagonista fosse
il
Maurizio Merli.
Maurizio Merli.
Tra l'altro con Lilli Carati nel cast. Steve, finalmente hai realizzato questo mio sogno. Che ci dici di Buitres sobre la ciudad?
Allora, intanto io voglio ringraziare chi mi ha procurato questo film, cioè il grandissimo nostro regista Andrea Capecchi,
un pusher di fiducia
che mi ha trovato questo meraviglioso film che mi sono visto poche sere fa. Un film poliziottesco noir, direi. Secondo me io lo farei rientrare fra i migliori 5 di Maurizio Merli.
Pensate un po', incredibile.
Se fosse stato doppiato anche in italiano, addirittura l'avrei fatto rientrare fra i primi 3.
Quindi devo vederlo.
Assolutamente sì.
Come tutti gli altri.
Quindi preparati perché sono tanti.
Però, attenzione, alla nostra Cecilia, che come avrete capito ignora completamente... il significato della parola poliziottesco, come magari qualcuno di voi che ci sta ascoltando in questo momento. Insomma, noi abbiamo dedicato un'intera serie a interviste ai protagonisti di questo cinema dell'Italia degli anni 70.
Esatto.
Ok. Adesso a questo punto un consiglio per la nostra Cecilia, perché adesso non solo potete ascoltare noi, guardare la nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube dove ritrovate tutte le interviste che abbiamo fatto, ma c'è un canale che è top adesso nel digitale terrestre.
Sì, Cine 34, esatto.
Cine 34, Cecilia. Il 34, la domenica sera principalmente, propone il seratone del poliziottesco.
Dalle 21:10, dalle 21:10 trasmette due film, trasmette.
Quindi se vuoi addentrarti,
l'orario un po'... siamo fuori tempo massimo della mia, del mio sonno, 21:10.
Dai, beh, ma vabbè, lascia fare, ma fai un'eccezione una volta ogni tanto. Ci sono poi le, ci sono le repliche.
Lo registro.
Dai.
Bra-
registralo, brava.
Però lo registri col videoregistratore, come ai tempi.
In differita me lo guardo.
E poi ce lo racconti, eh?
Certo, faccio la recensione, ma che scherzi.
Ecco, no, no, dico sul serio.
Comunque sul serio è una buona occasione, finalmente nella TV mainstream riapproda in prima serata e non alle 4 di notte come io e
tanti
Steve.
Anni fa.
E non ti hanno chiamato?
A fare cosa?
Non lo so, un programma in questo 34.
Ma può darsi,
può
siamo in trattativa.
Trattativa, esatto.
Io vi suggerirei...
Sì, Steve sicuramente avrebbe le competenze per vedere la roba seria. Comunque, vabbè, a parte questo, quindi il Cine 34 lo consigliamo a tutti. Domenica sera, principalmente, ci sono sempre due o tre poliziotteschi in fila.
E consigliamo spassionatamente di guardarlo.
Già, già.
Di
già.
Sintonizzarvi.
Comunque, l'ultima puntata, il sommo Maurizio Merli, il sommo figlio il sommo del sommo figlio Maurizio Merli,
Maurizio Matteo Merli,
che ovviamente ringraziamo. Andiamo a sentirci quindi quest'ultima nostra intervista, ultima per quanto riguarda la prima serie.
Certo, okay. Perché poi non sapete quello che succederà. Non lo sappiamo neanche noi.
Come lo chiamavano? MM, Maurizio Matteo?
Non lo so, M-M. Bella domanda.
Il padre Maurizio Merli, MM.
Ah, no, ha ragione, M al cubo.
MMM.
Fantastico.
Quindi sentiamo l'intervista a M al cubo. Va bene, ok. A dopo.
Ciao.
Ciao.
Sì, ci sono secondo me due elementi. Uno proprio che veramente la popolarità nel senso proprio del termine, perché veramente era un uomo proprio adorato dal popolo, proprio nella sua totalità. E la seconda cosa è la forza di quest'amore che anche noi constatiamo spesso, insomma, nella nostra, nel nostro piccolo, nella nostra piccola attività così per passione, ecco. Però è evidente, è palese, la reazione che c'è ogni volta che parliamo di Maurizio Merli è incalcolabilmente superiore a quella di qualsiasi altro argomento che andiamo ad affrontare, insomma. E questo è effettivamente difficile anche da capire e da spiegare, perché secondo me è vero quello che hai detto te, è accostabile, paragonabile a quei 5-6 nomi ultra, ultra famosi, gli emblemi del nostro cinema. Quindi questo veramente, hai fatto un'affermazione molto, molto, secondo me, condivisibile.
Sì, sì, no, ma poi sai, anche la scomparsa così prematura.
Forse anche quello potrebbe...
Lascia il fatto che lui ha, che poi adesso dobbiamo... No, uno lo mitizza, ma rendiamolo pure masticabile per chi ascolta la radio e magari non è un appassionato di Maurizio Merli. Cioè, Merli era comunque un buon attore, ok? Non, senza mitizzarlo e dire, era uno che poteva fare una cosa e anche l'altra, non necessariamente soltanto il poliziesco.
Certo.
Non stiamo dicendo che fosse Al Pacino, noi diciamo che era un attore scadente, era uno che sapeva il fatto suo, ma c'è da dire una cosa, che in quel ruolo era il numero uno.
Sì. Bravi, sì, infatti, questo è quello che abbiamo sempre detto, non c'è niente, per noi veramente quindi... è l'icona del poliziesco, non c'è niente da fare.
Punto, ci possono, sono quelle cose che funzionano come hanno una macchina tutta loro, e per quanto poi un altro attore lo può far bene, non sarà mai Merli.
Esatto, punto. Esatto.
Siamo d'accordo.
Sai, quei film per 8-9 anni hanno rappresentato un fenomeno di massa del nostro cinema, ecco, il rumore, bam, incastonato nel mito, perché poi è così, insomma, i miti poi la pagano sulla loro pelle, infatti lui... l'ha pagata cara la pelle.
Quello che non riusciamo a capire, semmai, ed è anche per questo che noi questo piccolo sforzo lo facciamo con la nostra pagina, la nostra trasmissione radio, il nostro canale YouTube, è come mai di fronte a tanta palese popolarità e amore che c'è per questo personaggio, poi in realtà non se ne parli mai nel mainstream, ecco, nella TV o comunque non ci sia mai un'operazione che veramente che lo rivaluti, cioè, o comunque che gli ridia nuovamente un piccolo palcoscenico, almeno se non altro semplicemente sul piano della nostalgia. Si fanno tante trasmissioni nostalgiche sul passato, gli anni 60, gli anni 70, però non capita mai di trovare, allora, raramente anche Franco Gasparri, ma meno ancora Maurizio Merli.
Ma che cosa, perché io questa cosa che voi mi state chiedendo mi è stata già chiesta, allora la domanda quest'altra la voglio fare io a voi. Cosa vi vorreste?
Allora la risposta più stupida, e chiedo scusa per rispondere così, vorrei che non fosse morto tuo padre, così
però questa
è una risposta stupida. Cosa vorrei? Ma io credo che è stato dato tanto spazio, appunto, per diffondere poi anche ai giovani, alle nuove generazioni, tanti personaggi di un'epoca, appunto, degli anni 70, ne è stato riparlato tanto in TV e nei mezzi, diciamo, di comunicazione di massa. Non capisco perché...
Voi vorreste un film nuovo che ripercorra il vecchio,
o
vorreste più spazio in televisione che parli di ciò che è stato?
Sì, quando si fanno delle retrospettive storiche, ad esempio, non vedo perché in un quadro generale dell'Italia degli anni 70 non si debba parlare di questo cinema, di Maurizio Merli, di altri protagonisti, che comunque sono icone. Sono talmente icone.
È un cinema visto quello degli anni 70, è un cinema che parla di grandi nomi che hanno fatto grandi pellicole che sono iconiche, no? A livello.
Sì, ma la gente però riempiva i cinema per Roma Mano Armata, e quindi questo non capisco perché lo si debba omettere o far finta che non sia successo, ecco, non capisco.
Perché ma mi fai dire una cosa,
dilla, tanto la tagliamo.
Perché gli tira il culo che c'erano i cinema mezzi vuoti,
e qui scatta l'applauso.
I Marconi e Pepi Merli non riuscivano a contenere la folla nei cinema per i film di Merli.
Vedi che ci siamo arrivati.
Certo che ci arriviamo, ma è quello, voglio dire, se la gente allargasse un attimo gli orizzonti.
Già.
Quindi inevitabilmente, ma ragazzi, ma la gente non vuole i film d'azione,
infatti,
la gente li fa vedere.
Quello che non capiamo è anche questo.
Però sai qual è il discorso? Che se tu fornisci, perché la dimostrazione è Gig Robot, Veloce come il vento, sono film fatti come devono essere fatti, se cerchi un certo tipo, che poi ti possono piacere o non piacere, quello è un altro discorso, ma comunque seguono, no? Un certo tipo di... è un cinema di genere 2.0, quindi ci sta.
Sì. Sì, però secondo me nel cinema italiano c'è come un negare l'evidenza, cioè l'evidenza del fatto che il cinema di genere sarebbe, secondo me, appetibilissimo al pubblico italiano. Invece, secondo me, viene un po' negata questa cosa a prescindere, quindi si tenta di fare altri tipi di film, salvo appunto quegli esempi che ci hai appena fatto, oppure produzioni come possono essere le tue, eccetera, che però certo non arrivano poi a ancora, e ti auguriamo un futuro, okay, che invece accada.
Stiamo uscendo nel cinema italiano da una decade fatta di un ritorno alla commedia italiana fatta in una certa maniera, no?
Sì, è vero, ne stiamo uscendo, se ce lo dici te siamo fiduciosi, però...
No, sì.
Perché per ora non vedo ancora, salvo qualche eccezione, non vedo ancora...
No, è un discorso di ciclo, però visto che parliamo di ciclo, è un fatto ciclico. Abbiamo avuto il ciclo del Cine Panettone,
sì,
in cui si faceva in film d'azione italiani, i pochi film italiani che si facevano quelle... due o tre commedie, il Cine Panettone, un filmetto d'azione, un filmetto horror, usciva quella roba lì così. Poi diciamo che adesso hanno cercato di rivalutare la commedia all'italiana, secondo me in alcuni casi riuscendoci anche,
sì, sì, anche benino,
molto,
sì,
bene,
sì.
Perché ci sono per esempio degli autori che stimo moltissimo, faccio un nome su tutti che io adoro, che è Massimiliano Bruno, per esempio, che ha un modo di raccontare la nostra realtà che mi riporta molto a Sordi, no? Quindi
certo,
mi piacciono alcune cose che ci sono, ma ci sta proprio il buco è quello del cinema di genere,
purtroppo,
e non capiamo perché
non...
Prima c'era la scusa, un periodo un po' la scusa era perché noi non abbiamo i soldi per fare un film che sia all'altezza del prodotto americano, quindi risulterebbe inevitabilmente, per quanto si cercherebbe di farlo bene, non all'altezza sul piano proprio degli effetti. Prima c'era questa scusa qui, ora francamente secondo me non è neanche più valida questa, perché... Con le tecnologie di adesso, secondo me, questo stacco si può colmare. Quindi non capisco quale sia il motivo adesso.
Ma guarda, stai parlando con una persona che sta preparando un film. E tutto ciò che è un film che parla anche di macchine, quindi...
Finalmente, insomma.
Ci sarà molto spazio per la parte adrenalinica, ma tutto ciò che io girerò, lo girerò come si girava old style.
Che meraviglia.
A me non serve, cioè, l'emozione che io devo generare non è quella della macchina che svuota per 4 secondi per aria, esplode mentre tre camion arrivano, non è quello che io cerco.
Infatti,
se io con la storia e con la pancia ti porto a provare un certo tipo di emozioni, mi basta un... Se vogliamo parlare un po' più dei tecnici, mi basta una pompa idraulica che mi fa volare una macchina da un parapetto, non mi serve andare a inventarmi chissà quale situazione. Io sono, come parlavamo prima del non usare la controfigura, io sono uno che su tutte le volte che ho avuto la possibilità di girare delle scene pericolose, e mi è capitato svariate volte, non ho mai voluto la controfigura e mi sono divertito da morire a girarle. Ecco, ti porto l'esempio di Milano-Palermo. Siamo con Simone Corrente, questa scena dove entravamo dentro una vetrata e c'era Simone che avevamo fatto una scommessa perché lui non voleva la controfigura perché aveva paura, perché era una scena abbastanza importante, ed è finita poi che lui era più bravo di me, che rideva come un matto, io pieno di schegge di vetro nelle mani. Sono quelle cose però che poi ti fanno, che adesso sento una distanza, ecco, sono passati 10 anni da Milano a Palermo, ritorno e ancora diciamo, ma ti ricordi la scena che abbiamo,
certo.
Che sono, fa parte del cinema, del bello del cinema, no? Del poter viversi appieno certi momenti. E a me, che sono un amante, anche poi mi muovo abbastanza bene, perché poi ho fatto tuffi, ho fatto un certo tipo anche di indirizzo nella vita sportivo, oltre al calcio, sempre presente,
ovviamente, quello non può mancare,
è di famiglia,
non può mancare, e mi divertiva molto farle. Quindi quello che io cercherò di portare nei miei film è sfruttare le possibilità, se sto girando un film d'azione, sfruttare al massimo le possibilità tecniche, interpretative, fisiche dei miei attori. E quello che io racconto, mi piace raccontarlo se è realmente possibile che avvenga. Entriamo nella impossibilità delle cose. Io dopo il secondo Fast and Furious ho detto basta.
Sì, sì, non se ne poteva più, veramente, sì, sì, è vero, è vero.
Cioè io già sul primo Fast and Furious trovo delle cose che dico non è possibile. Io se dico non è possibile al cinema, è finito il film.
Ricordo, non lo so, così ora non c'entra niente con la nostra intervista, però tanto che parliamo, ricordo un film come Velocità Massima, che se non erro sarà stato credo la fine degli anni 90, primi anni 2000, non so se lo conosci, ecco, quello per esempio era un bel esempio, insomma, di un cinema che si poteva fare in Italia e che non era da buttare via, insomma.
Ma scherzi, quello è stato un grande... Io Pizza Marconi, a parte Pizza Marconi,
mi ha fatto infatti pensare un po' questa tua idea, mi ha fatto rivenire in mente quel film lì, Velocità Massima. Detto...
Assolutamente, e anzi il mio più grande problema quando ho scritto la sceneggiatura è stata quella di non... Avevo già gli elementi scenici, ma era quella di non assolutamente avvicinarmi a Velocità Massima. Già avevamo l'obiettivo, già avevamo la Delta Integrale, era le corse clandestine, quindi io, a quel punto la mia paura era perché era un attimo dirmi hai fatto la scopiazzatura di Velocità Massima, quindi per me era...
Non metterci Mastandrea, già il passo avanti.
No, Valerio è un grande, dai ragazzi. Valerio...
Poi ora comincia a essere vecchio per sti ruoli, dai.
Valerio...
un grandissimo, tra l'altro noi lo adoriamo perché abbiamo scoperto nelle interviste che ha fatto
che è stato fidanzato con la sorella,
con la figlia di Franco Gaspari, quindi uno scoop incredibile,
certo, è vero.
Quindi è ancora più il nostro eroe per questo.
No, Valerio, a parte che è un ragazzo veramente straordinario, con un grande cuore per tanti motivi, e poi vabbè, come attore insomma parla la sua carriera, i premi che i riconoscimenti che ha vinto, quindi certo. Fa parte di quelle elite, ma non elite intesa come no elite proprio degli attori che io considero tanta roba in Italia.
Thank you.
Guarda, io ho un'ultima domanda. Bravo. Poi dopo ti lasciamo, perché veramente sei stato anche fin troppo gentile.
Dunque,
tu fate la lavorata.
Me l'avevo promessa una settimana che mi sto dietro. Una chiacchierata.
Che bella questa chiacchierata amichevole, guarda, mi è piaciuta veramente tanto. Dunque, tuo padre ha lavorato anche con delle belle attrici, ha lavorato, perché ricordiamo con Maria Rosario Maggio in Roma Malarmata e con Silvia Dionisio in un altro film che fino a poco tempo fa onestamente non conoscevo, ma che ho visto e mi è piaciuto molto, Quale paura in città.
Lilli Carati, aggiungo,
il Lilli Carati, il poliziotto sprint, è vero, giustamente, è vero.
Anche se la Dionisio secondo me rimane in eguaglia, sì, però anche, secondo me, anche sì. Lilli Carati
aveva il suo perché. Quindi, l'hai conosciute loro, se sai dire
allora,
qualcosa?
Allora, sì. Partiamo in ordine, andiamo con Maria Rosaria, un'occasione per mandargli un grandissimo saluto, un abbraccio, ci conosciamo molto bene, abbiamo avuto anche la possibilità di fare una cosina insieme, quindi una bella lettura di una nostra amica giornalista, quindi è stato un omaggio alla sua bellezza e a una donna ancora veramente straordinaria sia a livello artistico che ancora una bellissima donna. E Silvia Dionisio non l'ho mai conosciuta, Lilli Carati passo.
Sì, va bene.
La conosco diversi, anche lei è un'attrice estremamente versatile, però una meravigliosa interprete. Ecco, io posso dirti che forse Lilli Carati la metto, se parliamo di estetica, io il bacio con Lilli Carati di mio padre gli ho rinviato. Anche perché c'erano sempre questi primi piani belli stretti su labbra, lingua, quindi mi ricordo la bocca di Lilli Carati e una bellezza effettivamente molto molto...
Ora, se posso, ovviamente senza entrare troppo nel privato, rispondi su a rispondere, che non è che vogliamo indagare su tutta la famiglia, però ci farebbe piacere sapere, perché non ne sappiamo nulla praticamente, qualcosa sull'identità della donna che poi ha sposato il commissario d'Italia, cioè insomma, tua madre, che ne sappiamo poco, ci piacerebbe magari...
Perché siamo bravi a tenere nascosta la nostra vita privata. Quindi diciamo, no, a parte gli scherzi, mio papà ha conosciuto mia mamma era una ragazzina, aveva 16 anni, sono stati fidanzati 12 anni, quindi...
Quindi era un rapporto...
Era la sua bambolina da proteggere, poi mia mamma veniva da una famiglia molto numerosa, quindi c'erano i fratelli... A difendere territorio e privacy.
Ho capito.
È sempre rimasta un po' fuori dalla luce dei riflettori ed è stata la compagna di viaggio perfetta per mio padre, perché anche se diciamocelo era un po' birichino, no? Perché tante volte avete letto e ecco, sempre avete modo di leggere le interviste, il punto di riferimento, mia madre e l'amore della sua vita, quindi ecco, diciamo che la mia era una famiglia dove era molto forte la figura di mio padre, ovviamente perché è un carattere molto molto forte, ma altrettanto lo era anche mia mamma, che non nell'aspetto, perché è una donna minuta, no? Quindi molto delicata, minuta, oltre ad essere una bellissima donna, ma con una grandissima forza, sia quando sono stati insieme che quando poi purtroppo mi papà è scomparso.
Mm-hmm. Bene, no, ci è sembrato giusto magari.
Beh, sì.
30 secondi.
Posso dire una cosa,
secondi,
e con questa chiudiamo il discorso della vita privata di mio padre, che mia madre non ha più avuto un uomo dopo mio padre, cioè mia madre ha chiuso con lui. Mm-hmm. Aperto e chiuso, quindi questo te la può dire lunga sul loro amore e sul loro rapporto.
Eh sì, sul tipo di rapporto che era, veramente.
Sì.
E questo fa piacere sentirlo. Fa piacere,
esatto,
sentirlo.
Almeno per mia madre, veramente. Quello sicuro.
Tiene viva in noi la speranza che insomma i sentimenti possano esistere. Perché veramente...
È così, sì, quello che le brave ragazze ci stanno ancora, parliamolo.
Speriamo. Non so, abbiamo finito, Steve, oppure...
Ma un'ultima curiosità o due, ma per cose veloci. Tuo padre ha lavorato anche con Mario Mero, l'ha lavorato. Con Da Corleone a Brooklyn, Sbirro, la tua legge lenta, la mia no. Due sì. film in cui tuo padre poi era con la sua voce originale, anche lui non era doppiato. Ma ricordi particolari di quei film di Mero, la stesso anche, che doveva essere un personaggio abbastanza particolare, insomma, penso.
Guarda, con sì, ho dei ricordi che fanno parte della mia infanzia, di quella parte di quella bella infanzia di cui ti parlavo, che mi ricordo di questo pranzo con Merola prima di una partita della Nazionale Calciatori, credo giocassimo vicino Napoli o Napoli, non mi ricordo bene, e poi di questa passeggiata fatta con Mario Merola. Insomma, mi ricordo di un... sai quando si percepisce la forza di un carisma di una persona, no? Anche se sei piccolo e non lo identifichi, perché io magari ai tempi neanche lo identificavo molto bene come figura, però quando lo scopri dopo e rivai a ritroso nella memoria, ti accorgi che già ai tempi era una persona, era qualcosa di... distante Mario Merola, tra virgolette, una bella figura, incarna alla perfezione un momento meraviglioso, pure quello della nostra Italia.
Decisamente. E l'ultima domanda, questa è veramente l'ultima, poi ti salutiamo. Tuo padre ha lavorato appunto con Lenzi, con Massi e altri registi molto importanti. L'unico con cui non ho lavorato, e questo è un nostro grande rimpianto, è stato il grandissimo Enzo G. Castellari, se non sbaglio.
Sì.
Purtroppo, perché dunque lui, Castellari, ha lavorato in prevalenza con Franco Nero e con Fabio Testi. Sì. Sai se c'era stato qualche progetto di fare qualche film insieme, oppure non c'era mai stato nessun contatto fra di loro?
Guarda, loro erano amici, anche perché, ecco, fatto Roma Violenta, la famiglia era...
Era la stessa con Marino Girolami, giustamente, vero?
Esatto. Quindi poi loro abitavano da ragazzi nello stesso quartiere, quindi erano amici sin da ragazzi. Quindi diciamo che no, non c'erano progetti, erano due capiere che andavano comunque... viaggiavano distanti l'uno dall'altro, non c'erano interferenze, era un buon rapporto, l'amicizia, quello sicuramente, ma non...
Ecco, nient'altro.
ma la super leggenda metropolitana che non ha saputo confermarci nessuno, quindi probabilmente è una leggenda metropolitana, del mega film che era stato progettato con Merli, Gasparri e Thomas Millian, non ne sai niente te. Perché c'è questa voce che gira negli ambienti degli amanti del poliziottesco che ci fosse stata ipotizzata questa produzione, ma poi dalle nostre indagini per ora non ci sono riscontri.
Guarda, da quello che ne so io non ho mai visto o sentito niente da questo punto di vista. Poi magari sai qualche fonte può aver parlato con qualche produttore che aveva pensato di realizzare questa cosa, quindi perché no, può essere, cioè è possibile questa cosa, no? Un po' se ci pensi, è un'operazione un po' americana. Ci poteva anche stare. La Marvel sta continuando, no?
va avanti rimescolando,
sta diventando un po' beautiful, no? Quindi però io ti posso dire che mio papà è morto con una sceneggiatura che stava leggendo, che c'era anche un ruolo per un bambino che voleva che fossi io, che voleva fare questo gioco con me, e parlava di un commissario, diciamo che era un step successivo di Poliziotto Solitudine e Rabbia, per farti capire un po' l'atmosfera, no? Voleva un po' chiudere l'epopea del commissario, quindi trovavamo un commissario un po' più ingolfato rispetto al Merli di
Lenzi
e il primo Massi,
sì.
Un commissario che aveva l'età di mio padre quando è morto, quindi un cinquantenne atletico, ma non Superman, no? Quindi certo. Volevano magari normalizzare, c'era un po' l'idea di normalizzare e inserire, come dicevamo, no, quei punti che magari potevano essere un po' sulle sceneggiature degli anni 70 un po' mancanti, quindi la vita privata del commissario, si riduceva sempre alla scena del letto mentre lui metteva la pistola nella fondina. Invece penso che sulla storia di un poliziotto rabbioso, no, ce n'è tanta, no, da raccontare.
Decisamente.
Ci puoi dire, se ce lo puoi dire, da quale appunto meccanismo produttivo era venuta questa proposta, questa sceneggiatura?
Guarda, ti posso dire che non, onestamente non me lo ricordo, perché questa sceneggiatura io l'ho ritrovata dopo anni e non avevo 15-16 anni quando l'ho letta, quindi non ero a conoscenza bene ancora di certi meccanismi e onestamente sulla sceneggiatura c'era scritto il copyright, ma non c'era scritto
ho capito.
Quindi era tutto provvisorio, era, ecco, mi ricordo che lui leggeva questa sceneggiatura e mi diceva che c'era la volontà di fare questo film.
Peccato, quindi, insomma, peccato
veramente. Per tutti i motivi.
Comunque, a questo punto
direi finito. Sì, direi di sì.
Noi ti ringraziamo
Spero di esservi stato
tantissimo.
È stata un'intervista favolosa.
Sono sicuro che i nostri ascoltatori avranno molto apprezzato. Ti ringraziamo e salutiamo. Ovviamente nel caso ci permetteremo di ridisturbarti in futuro, insomma, perché noi abbiamo anche intenzione magari di andare avanti anche con modalità diverse, ma rimanendo sempre comunque nel campo anche del cinema. Quindi anche ovviamente da questo punto di vista ti facciamo i migliori auguri di un buon lavoro e di portare avanti i tuoi progetti che, come avrai capito, insomma, ci sembrano, li condividiamo molto, ecco, proprio sono anche nelle intenzioni.
Spero di poterveli far vedere presto.
Ecco, ce l'auguriamo anche noi, perché credo che ci sia bisogno, insomma, di un cinema
un po' diverso,
interpretato come lo interpreti te in Italia in questo momento. Grazie ancora,
grazie veramente di cuore.
Grazie soprattutto di ricordare mio papà ancora con questo calore, con questo amore che si esce veramente fuori in maniera prepotente.
Se lo merita veramente.
Grazie. Ciao.
Grazie.
Un abbraccio.
Ciao.
entriamo in studio abbiamo sentito l'intervista a Maurizio Matteo Merli.
Brutto uomo, infatti.
Ecco, la sua dente voce ti aveva incuriosito, Cecilia, nella tua ignoranza veramente capresca, oserei dire, sul cinema poliziottesco.
Mega galattica, vergognati.
Però sei andata su Google e l'hai googolato le immagini, quindi commento,
inizieremo tutti a vedere questi poliziotteschi.
Maurizio Matteo Merli è il figlio.
Il
padre invece
poliziotteschi lui?
No, lui no. Sì, vabbè, ha fatto anche l'attore.
Sì. No, allora, il figlio interessante, anche il padre, cioè nel senso quello charm anni 70 che con i baffetti. Sì, sì, guardabile. Potrei guardare anche il film. Sì, sì,
oh,
sì.
Quindi,
finalmente, vabbè. Abbiamo noi una allora, fan in più, abbiamo
bella cotonatura, mi piace. Sì.
Noi ti consigliamo ovviamente la visione dei grandi capolavori con Maurizio Merli, che vabbè, snoccioliamo ancora una volta.
Sì, Roma mano armata, Roma violenta, Napoli violenta, Buitres sopra la ciudad, un poliziotto scomodo, poliziotto solitudine labile, il commissario di ferro, il cinico, l'infame, il violento, basta.
Poliziotto sprint,
giustamente.
I gabbiani volano basso. Vabbè, dai, sono tutti belli.
Sì, sono, dai.
Tutti belli.
Sono stato un agente CIA.
Bravo.
Wow.
Basta.
Ah,
poi.
Sì, eri nella CIA, Steve.
Ero nella CIA.
Bene.
Nella CIA, quella degli agricoltori.
Nella CIA, quella degli agricoltori. Questa è buona.
Ha fatto la battuta.
Comunque, noi vi ringraziamo. In queste 16 puntate siamo andati a cercare i protagonisti del cinema poliziottesco. Il nostro obiettivo era quello di dare qualcosa in più agli appassionati. Quindi dalla diretta voce dei protagonisti, qualche informazione in più, qualche aneddoto, qualche novità, ecco, su queste cose. E lì credo che abbiamo dato il nostro contributo.
Decisamente.
Per chi non conosceva il genere, magari, io ho degli amici che mi hanno scritto, che hanno iniziato a guardarsi i poliziotteschi. Vedi? Perché avevano magari letto la nostra pagina Facebook, oppure sentito qualcuna delle nostre interviste, quindi il nostro si è fatto.
Il nostro si è fatto.
E quindi dopo 16 puntate vi salutiamo temporaneamente, magari per una prossima serie che in
però
futuro...
Io a questo punto voglio dire due cose. Allora, sì. Uno, i ringraziamenti.
Certo.
Tanto voglio ringraziare te.
Vabbè,
io ringrazio te. Per aver condiviso con me questa mia passione. Poi voglio ringraziare tutti gli intervistati che, certo, anche se non ci ascolteranno in questo momento, però li voglio ringraziare. Quindi sì. Franco Gasparri, Stella Gasparri, Enzo G. Castellari, Michele Gammino, Antonio Marzina, Deborah Farina, Dino Vairetti e Maurizio Matteo Merli.
È vero, li hai detti tutti.
E però, visto che siamo sempre stati buoni, bravi e belli, anche una piccola nota polemica.
Ah, è vero.
Perché avremmo voluto fare anche qualche puntata in più noi, sinceramente. Sì. Però alcuni personaggi che abbiamo contattato inizialmente hanno detto di sì, ci hanno mandato anche le risposte per scritto e dopo però non ci hanno più preso in considerazione.
Vabbè.
Altri hanno visualizzato i messaggi e non ci hanno risposto, altri non ci hanno minimamente cacato di striscio, se si può dire.
Vabbè, sono cose che succedono.
Allora,
d'altronde, Steve, sì, non sapevano che tu hai una cattedra all'università di
poliziottesco
di Magonza,
esatto.
Mainz.
Di Mainz. Però ultima cosa, poi dopo non aggiungo altro. La Cecilia mi sta facendo strani cenni, non lo so.
Dice di ringraziare Andrea.
Sì, vabbè, dopo chiaramente quello è l'ultimo, dopo lo ringrazierò chiaramente. A questi cari signori vorrei dire, è vero, voi eravate già famosi, quindi non avevate bisogno di essere ulteriormente intervistati. Però anche la nostra trasmissione è andata bene anche senza di voi.
Più larghi.
Quindi
grande Steve.
Quindi grazie lo stesso. E grazie soprattutto ad Andrea che ci ha sostenuto in queste 16 puntate. E grazie infinitamente per avermi procurato Buitres sopra la ciudad.
Sogno che si realizza.
Ti sarò debitore a vita, sappilo.
Di film, grande Andy.
Va bene, che dire. Ma
E me?
Dobbiamo ringraziare anche questa.
Questa.
Ah, la Cecilia,
Cencia,
qua, la Cincia.
Ma sì, dai,
ringraziamo.
Ringraziamola, così la facciamo contenta. Dai. Tra le donne, quindi voi ora mi raccontate queste cose bellissime sul poliziottesco. Io domani ne diffondo.
Ci crederemo.
Comunque prima o poi torneremo, quindi rimanete in contatto e la pagina Facebook va avanti.
Imperterrita. In maniera indefessa.
Da sola, vai avanti.
Va avanti da sola.
No, noi continuiamo.
Va da sé.
E niente, intanto se ci siete iscrivetevi anche al canale YouTube.
Già che ci siete, che non è che siete in tanti, però
per usi futuri, per usi non futuri, si sa
ecco,
mai.
Non si sa mai, ecco.
Va bene, niente, tocca dire ciao.
Tocca dire ciao. Diciamo ciao.
Uno ciao triste.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.